Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano, bentrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Riparto con Paolo che ci chiede anche conferme, indiscrezioni ed eventuali istruzioni per l'uso sulla voce che quest'oggi la Gazzetta rilanciava dalla prima pagina con la pista che può portare a Sierksee per l'attacco della prossima stagione, Stefano.
Beh sì, è una notizia che abbiamo dato oggi, è una notizia che racconta appunto di come l'Inter si è interessata a Zirkzee. Da un certo punto di vista può sembrare anche sorprendente, perché si pensava che l'Inter stesse cercando comunque delle alternative, e Zirkzee fatichiamo a vederlo come un'alternativa, ma lo vediamo come un titolare, però nell'ottica di rafforzare sempre di più la squadra in vista del prossimo assalto non soltanto allo scudetto ma anche alla Champions. E non dimentichiamo che l'Inter la prossima estate, nel 2025, avrà anche il campionato del mondo per club. L'Inter vuole anche rafforzare il suo organico con altri potenziali titolari. Tra l'altro Zirkzee ha le caratteristiche tecniche per giocare e con Lautaro e con Thuram, e quindi diciamo che il club nerazzurro così entra in concorrenza con il Milan nella corsa al centravanti del Bologna.
William da Busto Arsizio, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e grazie. Grazie di farmi parlare. Volevo chiedere a chi ovviamente ne sa molto più di me un'opinione su questo. Uh-huh. Io non sono né Allegri in né Allegri out, ma sono semplicemente juventino, e mi chiedo come la società Juventus possa accettare una situazione di attacco mediatico costante al proprio allenatore in questa maniera. 3 settimane fa, dopo Juventus Fiorentina 1-0, è stata preparata una domenica sportiva con Adani e Cassano, dove si è offeso non solo da un punto di vista tecnico ma anche umano una persona che è l'allenatore della Juventus. Ieri sera c'è stata una telecronaca ideologica, per essere educati, dove si è arrivato a definire il gol del pareggio figlio di un ritardato tridente che non c'entra assolutamente nulla a 100 secondi dal cambio di Yıldız, il pareggio della Juve con il tridente. Io mi chiedo se la società Juve è connivente o perché accetta una situazione di questo genere su una squadra che non ha il carattere, come si vede, per poter riuscire a reggere un impatto mediatico di questo tipo. Io sono sconcertato da questo punto di vista.
Va bene. Ciao William. Al di là, insomma, delle recisioni altrui dove non mettiamo bocca, ti chiedo, Stefano, insomma, se l'aria che si respira intorno ad Allegri è davvero così, così irrespirabile, insomma, anche per la squadra.
Beh, per la squadra non lo so, credo che l'aria sia effettivamente abbastanza pesante attorno ad Allegri, ma che credo che questo dipenda anche da quello che accade in campo. Credo che ci sia un legittimo diritto di critica. La critica c'è, cioè, chi la fa in un modo, chi la fa in un altro, chi la fa anche in modo un po' più, diciamo, forte, e a volte magari si può anche pensare che siano delle critiche esagerate, però credo che il diritto di critica sia sacrosanto ed è normale che venga manifestato anche nei confronti di un allenatore come Allegri, al quale credo che tutti non possano non riconoscere i grandi risultati che ha ottenuto in passato. Ma se qualcuno ritiene che lui abbia delle responsabilità nelle difficoltà che stanno emergendo per quanto riguarda i risultati ma anche per quanto riguarda il gioco della Juventus, credo che abbia tutto il diritto di esprimerle. Personalmente penso che il problema della Juventus sia più relativo alla forza della squadra che al valore dell'allenatore. Credo che con questo organico pochi allenatori avrebbero ottenuto risultati migliori, perché credo che sia un organico di livello non straordinario. Nello stesso tempo però, se c'è chi sostiene che la Juventus non gioca bene, io credo che anche questo sia vero, e che forse in questo caso, da questo punto di vista, Allegri debba essere in qualche misura tirato in causa.
Sentiamo anche una nota vocale per te, Stefano, al 366 6284 122.
Buonasera, sono Angelo. Chiedevo al dottor Agresti se può fare un suo commento sulle dichiarazioni, peraltro per me assolutamente condivisibili, di Gravina sull'otito e l'otitismo, che veramente ha scocciato, a mio avviso. Grazie.
Stefano, avrai sentito o magari letto anche qualche lancio d'agenzia di Gravina in mattinata ad un evento al Meaz, dove dice: l'otito pensa di gestire il calcio a proprio piacimento.
Mi sembra che sia in atto uno scontro tra due forze di potere all'interno del calcio. Credo francamente che Lotito abbia dimostrato in tante circostanze di saper gestire il suo club, e non solo il suo club, in modo corretto e adeguato. Certo, è anche un uomo che si espone anche per il suo modo di fare a molte critiche. Io francamente non pare che Lotito ritenga di poter gestire il calcio a suo piacimento. Credo che ci sia una Lega che in questo periodo, tra l'altro, si è schierata anche in modo compatto contro certe determinazioni della federazione, e credo che abbia tutto il diritto di farlo.
Roberto da Milano, ciao.
Buongiorno. No, io non sono né Allegri out né Allegri in, però dopo 3 anni un tifoso juventino è stanco e stufo di vedere le partite dove non corre la squadra, cammina, non muove, non si muove, non fa movimenti, non si smarcano, non si liberano, non fanno movimenti senza palla. Non è possibile che un allenatore così bravo, così famoso, che ha raggiunto tanti risultati in questi 3 anni, ha distrutto una squadra. Cioè non abbiamo ottenuto i risultati, ma non abbiamo avuto una squadra con un gioco, con un modo di giocare, con un'idea di gioco.
Ciao Roberto. Stefano Cresti.
Quello che dicevo prima è vero, alla Juventus manca sicuramente un'impronta di gioco, un'idea di gioco, una fisionomia che possa far che dia la definizione del lavoro che ha svolto Allegri in questi 3 anni. È vero che per lungo tempo la Juventus, a mio avviso, in campionato è andata oltre le sue possibilità, tenendo addirittura testa all'Inter. Credo fondamentalmente che se si vuole cambiare volto alla Juventus si possa anche pensare di cambiare allenatore, ma innanzitutto si deve cominciare a rafforzare l'organico, a rafforzare la rosa. Ci sono tanti calciatori all'interno della Juventus, a cominciare dal reparto di centrocampo, ma mi sembra che anche in altri reparti e in difesa si comincino ad avere delle evidenti difficoltà. Ecco, io credo che ci siano tanti calciatori che, se si vogliono raggiungere grandi e prestigiosi traguardi, non sono adeguati alle necessità.
Altra nota vocale, Stefano.
Ciao Radio Sportiva, sono Mirko, tifoso juventino. Una domanda al signor Agresti. Io non so se voi avete notato ieri sera, quando Allegri ha deciso di mettere su il tridente, il carattere della squadra è cambiato completamente, come a dire che all'allenatore che loro vogliono giocare in quel modo. Non so se è stata solo una mia impressione o se solo io ho visto, o se anche voi avete visto questa cattiveria che è risorta dopo che Allegri ha messo il tridente.
Stefano.
Ma io francamente non credo che sia una questione di modulo, non credo che se uno mette in campo il tridente la squadra cambia atteggiamento psicologico. Io penso che la Juventus abbia avuto un moto d'orgoglio perché stava rischiando di uscire in modo clamoroso dalla Coppa Italia dopo aver vinto 2-0 all'andata, e credo che sia stato quello più che altro a spingere la Juventus a reagire, e quindi penso che non sia da attribuire alla modifica tattica. Poi è vero che ci sono alcuni calciatori che con il tridente possono rendere di più e meglio, è vero che può essere un modulo che in determinate situazioni la Juventus può anche adottare, ma quest'anno non lo ha quasi mai fatto, e cambiare all'improvviso non è mai cambiare, soprattutto alla fine della stagione, non è mai così semplice, anche perché un conto è magari cambiare a gara in corso e giocare con questo modulo, con un modulo che non è così conosciuto dai calciatori, per una parte di incontro è un conto. Se invece si deve cominciare la partita in questo modo è un'altra questione, credo sia decisamente più complicato.
Luca da Milano, ciao.
Radio Sportiva e buongiorno al dottor Agresti. Volevo chiedere al dottor Agresti un'opinione per quanto riguarda l'ultima partita, il derby tra Milan e Inter. Sì. Dopo 5 sconfitte e con questa 6, faccio fatica a capire come un allenatore come Pioli, esperto tutto quanto, non abbia ancora capito come poter affrontare l'Inter in una partita. Cioè, lo vedo veramente strano. Volevo un'opinione del dottor Agresti. Grazie.
Ciao, ciao Luca. Stefano.
Ma io penso che forse queste critiche alle scelte di Pioli nel derby potessero essere più motivate nei derby precedenti, a cominciare da quello d'andata, quando il Milan è stato addirittura travolto dall'Inter. In quelle circostanze era giusto chiedersi cosa aveva effettivamente sbagliato Pioli nelle sue scelte tattiche e nell'affrontare Inzaghi. A me francamente nell'ultimo derby è sembrato che sia emersa in modo abbastanza chiaro, o molto chiaro, la superiorità che al momento ha l'Inter nei confronti del Milan, e questo non credo che dipenda dalle scelte di Pioli, ma penso che dipenda dalla forza dell'organico dei nerazzurri e dalla consapevolezza che hanno in questo momento i giocatori di Inzaghi rispetto a quelli di Pioli. Per cui, fra l'altro, il Milan aveva anche delle assenze, soprattutto in difesa, importanti. Io ho la sensazione, prima ne parlavamo anche riferendoci ad Allegri, ho la sensazione che a volte attribuiamo a degli allenatori dei poteri magici che a mio avviso hanno fino a un certo punto, e cioè ritengo che alla fine poi continuo molto i calciatori che uno ha in mano, e in questo momento i calciatori che ha in mano Inzaghi complessivamente sono a mio avviso molto migliori rispetto a quelli che ha Pioli.
Prima del break, Stefano, sono le 14:19, il messaggio di un amico, Federico, che ti chiede sul Monza. Palladino non potrebbe, dovrebbe rimanere a Monza e creare qualcosa di importante e ambizioso stile Gasperini-Atalanta? Stesso discorso per Thiago Motta. E poi ti chiede una valutazione su Samuele Vignato, per me fortissimo e meritevole di maggior spazio, e Daniel Maldini.
Io credo che sì, Palladino potrebbe anche decidere di rimanere a Monza e provare a costruire qualcosa di straordinario, come ha fatto Gasperini a Bergamo, ma la storia di Gasperini a Bergamo è unica, perché lui ha deciso di sposare l'Atalanta, è rimasto sempre lì, ha trovato nella società una sponda ideale per le sue idee, per il suo modo di fare calcio, una società che lo ha sostenuto, che lo ha seguito, per cui si è creato qualcosa di molto particolare. Penso che Palladino, così come Thiago Motta, mi viene in mente anche Gilardino, abbiano comunque anche la legittima ambizione di provare magari a confrontarsi, se ne avranno la possibilità, con club che, senza niente togliere a Bologna, a Genoa o al Monza, abbiano magari delle ambizioni superiori, perché credo che siano tre allenatori giovani che magari hanno appunto anche la volontà di confrontarsi con realtà differenti, con piazze e soprattutto con proprietà che magari hanno ambizioni superiori. Vignato è un talento. È un talento, il talento deve essere lasciato libero di esprimersi, anche se poi è vero che bisogna che uno riesca a esprimersi quando ha quel talento con continuità ad alti livelli, e quello è l'esame più difficile che un calciatore con le caratteristiche di Vignato deve superare. E Maldini, infine, brevemente, io francamente sono sorpreso perché mi sembrava che faticasse a affermarsi in Serie A con questa efficacia, invece sta facendo molto molto bene a Monza, e quindi devo dire che è una piacevolissima sorpresa, almeno per me, poi magari qualcuno se lo aspettava.
C'è Gilberto da Lecco, ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Io sono un tifoso del Toro e un lettore di vecchia data della Gazzetta dello Sport. La mia domanda è questa: quanto è difficile per un giornalista mantenere una propria autonomia scrivendo sul giornale di cui è editore il presidente di una società? E per quanto mi riguarda, visto che da anni la Gazzetta dello Sport non critica mai in nessun modo l'operato di Cairo, e da criticare ce ne sarebbe, ho smesso di acquistarla un paio di mesi fa. Vi saluto, vi ringrazio e complimenti per la trasmissione. Arrivederci.
Stefano, prego.
Beh, insomma, sul fatto che ci sia, come quando sempre quando si muove una critica, uh-huh. sul fatto che ci sia da criticare o meno, questo dipende dalle opinioni, insomma, non, uh-huh. non è che c'è una certezza e c'è una indirizzo che deve essere per forza quello. Credo che per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, non c'è nessuna difficoltà a avere a svolgere il nostro lavoro in assoluta libertà e autonomia, anche con la squadra di cui è presidente il presidente di RCS, per cui non è assolutamente un problema. E francamente, ripeto, sul fatto che non ci siano critiche, questo non è vero. È vero, per esempio, che abbiamo sottolineato, faccio solo riferimento all'ultima partita con il Frosinone, abbiamo sottolineato tutto quello che è stato sbagliato in occasione di quella partita, e lo facciamo sempre con grande serenità e con grande libertà, per cui non ci sono assolutamente problemi da parte nostra nel relazionarci con nessun tipo di, con nessuna squadra.
Andiamo a Lucca, a Cristian, ciao.
Beh, tanto volevo farvi i complimenti per la trasmissione, perché riuscite a intrattenere bene le persone mentre sono in macchina e quelle cose lì. Volevo andare un po' controcorrente io, perché c'è una cosa che mi dà un po' fastidio, sento questi attacchi contro Allegri, e vorrei spostare un po'.
Cristian? Abbiamo perso il contatto con Cristian, voleva tornare sul tema Juventus, sul tema Allegri. Allora, citavamo prima Thiago Motta, no? Un amico, Gino da Como, ti chiede se vedi più Motta o qualche altro allenatore per la Juventus del futuro, partendo sempre dal tema Allegri e arrivando su uno dei nomi più gettonati per la panchina della Juventus della prossima stagione. Stefano?
Ma io vedo Motta sia perché penso che possa effettivamente essere l'allenatore giusto, sia perché credo che effettivamente la Juventus ci stia pensando seriamente a sostituire Allegri con Motta, quindi nel caso in cui dovesse decidere di cambiare allenatore, e a questo punto credo che sia una possibilità concreta, penso che Thiago Motta sia la prima scelta della Juve, e poi vediamo, perché magari lui potrebbe prendere anche delle decisioni differenti, ma non credo, nonostante il presidente del Bologna Saputo sia speranzoso sul fatto di convincerlo a rimanere invece a Bologna nel caso in cui Bologna riesca a arrivare in Champions. Credo invece che sia molto difficile che Thiago Motta decida di rimanere lì dove è, e penso che la Juventus sia una soluzione molto molto concreta per lui.
Allora, non siamo riusciti per il momento a ricontattare Cristian, intanto andiamo a Torino da Francesco, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione.
Grazie mille.
Veramente siete dei ragazzi hoc, come si dice qui. Io volevo fare una riflessione, volevo chiedervi, perché ho visto la partita della Lazio Juventus ieri sera, mm-hmm. e volevo chiedere, non pensate che nel gruppo dei giocatori Juventus c'è qualche maretta contro Allegri? Perché io ho notato che quando i ragazzi hanno voluto giocare hanno sovrastato la Lazio in lungo e in largo. In poche parole, la Lazio non esisteva più. Ti ascolto per radio, ragazzi. Grazie.
Ciao Francesco. Tema che avevamo già in parte toccato con chiamata in precedenza. Si torna, no, su questa sensazione che dunque hanno avuto più ascoltatori, Stefano, di una Juventus a due velocità, un po' a seconda anche dei momenti della partita, e non solo per questioni di campo, a quanto pare, nelle ricostruzioni.
Ma sì, però francamente a parte il fatto che io non credo, devo dire quasi mai, alle squadre che giocano contro i loro allenatori, perché mi sembrano delle, e in particolare insomma, se, lo dico in modo abbastanza banale, ma se avessero giocato contro l'allenatore non capisco perché avrebbero dovuto farlo soltanto fino a un certo punto della partita e poi improvvisamente cominciare a giocare anche per lui. No, credo che la Juventus semplicemente sia stata scossa dal secondo gol che ha subito, credo che lì si sia svegliata, forse la Lazio si è anche un po' intimorita o ha preso un po' di ha avuto anche delle difficoltà tecniche dovute a un paio di cambi che a mio avviso hanno peggiorato la squadra anziché migliorarla, in particolare l'uscita dal campo di Felipe Anderson e quella di Castiglianos, e quindi penso che la Juventus sia cresciuta anche per quello, e poi perché alla fine ci ha messo rabbia, forse anche perché tatticamente Allegri l'ha cambiata. Insomma, pensare che la Juventus abbia giocato per un'ora contro l'allenatore e poi improvvisamente per l'allenatore, no, francamente questo no, non ci credo.
Allora, ti porto anche sui messaggi al 366-084-122. Un amico ci chiede, guardando le possibili combinazioni, il prossimo anno potrebbero essere addirittura 10 le squadre in Europa. Potrebbe questo in qualche modo falsare il campionato, ci scrive Fernando Rassasseri. Sicuramente ne avremo 8 impegnate nella prossima stagione in campo internazionale, grazie al bonus conseguito per il quinto posto in Champions. C'è addirittura questa opzione di arrivare a quota 10, avrà ripercussioni sul campionato in effetti, Stefano? Domanda.
Ma da ripercussioni nel senso che saranno di più le squadre che saranno impegnate a metà settimana, e questo ovviamente le condizionerà, quindi finora quelle che partecipano alle coppe hanno un aggravio di fatica, di stress, di problemi con viaggi, spostamenti eccetera, e l'anno prossimo, mi viene da dire per fortuna, saranno ancora di più le squadre che avranno questo tipo di difficoltà e di problemi. Io credo che sia difficile da gestire più l'impegno in Europa League e in Conference League anziché quello in Champions, anche perché l'Europa League e la Conference hanno una si giocano giovedì, è più difficile gestire tutto, il ritorno, la partita successiva, e spesso si giocano anche in località, in città, in paesi che sono più difficili da raggiungere, che richiedono magari anche dei viaggi più complicati, per cui io credo che siano soprattutto condizionanti l'Europa League e la Conference League, e sicuramente l'anno prossimo saranno di più le squadre che avranno problemi a causa di questo.
Stefano, un messaggio sul tema squadre che giocano o no contro gli allenatori. Ma la Roma di Mourinho è la stessa di De Rossi? Più palese di questo esempio, che ne pensi di questa obiezione sulla riflessione che facevamo poco fa?
No, ma la Roma di Mourinho non giocava male perché giocava contro Mourinho, a mio avviso, poi ognuno la può pensare come crede, non ci sono certezze su questo. La Roma di Mourinho giocava male perché, a mio avviso, perché Mourinho aveva dato alla squadra una fisionomia tattica e anche un atteggiamento mentale sbagliati, che erano e a mio avviso perché aveva anche creato forse insicurezza in tanti calciatori, scaricando su di loro tutte le responsabilità dei risultati negativi che la squadra otteneva. Si era creato un meccanismo per cui la Roma era in difficoltà tattica, tecnica e a mio avviso anche psicologica. De Rossi è stato straordinariamente abile, a mio avviso, a ribaltare la situazione, a ridare fiducia, consapevolezza alla squadra, ha creato anche un atteggiamento tattico diverso, ha dato vita a una squadra molto più offensiva, molto più propositiva, che pensa anche, mi viene da dire, una squadra che pensa positivo sia dal punto di vista tattico ma anche come mentalità. La squadra di Mourinho vedeva macchinazioni e complotti in tutte le partite, errori arbitrali, e quella di De Rossi invece pensa positivo, pensa a giocare, e i risultati si vedono, perché anche se Mourinho sosteneva il contrario, la Roma è una squadra molto molto forte.
Toni da Livorno, ciao.
Sì, ciao, buonasera. Io volevo ritornare un attimo sulla partita di ieri sera tra la Juventus e la Lazio, per dire, fare due considerazioni. Sostanzialmente, la prima è che secondo me, a differenza di quello che ha detto la persona che è intervenuta prima, secondo me la partita lì è andata in un'altra direzione, perché c'è stato un calo evidente da parte della Lazio, cosa che peraltro è già successo nella partita di andata, dove si è visto che la Lazio andava a mille e poi a un certo punto probabilmente non ha più le gambe per tornare. Questo probabilmente è anche indice di una tipologia di allenamento diversa da quella che facevano con Sarri, che magari lavorava più sul lato tecnico e meno sul lato fisico. La seconda considerazione invece che volevo fare riguarda Allegri, dove secondo me ha perso un po'
il bandolo della matassa, e in parte si vede anche quando lui fa le interviste non ha più quella grinta che aveva una volta, sembra un po' dimesso. E poi secondo me si è visto ad esempio nel comportamento di alcuni giocatori, penso a Chiesa quando è stato cambiato, non mi ricordo qual era la partita, che hanno cominciato a lamentarsi dicendo che tutte le volte mandavano fuori lui, e anche ieri con Cambiasso stessa cosa, cioè una cosa del genere prima di tutto secondo me dovrebbe essere anche in qualche modo punita da parte della squadra, penso ai tempi quando Bonucci finì nello sgabello, ai tempi della Champions League, quindi forse è mancata un po' la squadra, e dall'altro lato sembra che anche un po' Allegri abbia un po' perso il bandolo della matassa, come dicevo prima.
Ciao Tony, grazie. Tema che spesso e volentieri era stato usato per criticare Garcia in avvio di stagione, sui cambi contestati, in questo caso si rivolge la stessa critica ad Allegri per quanto è successo in queste ultime settimane, Stefano.
Beh sì, è vero, si ha un po' quella sensazione che Allegri forse stia perdendo anche un po' il controllo della squadra, quello che è successo con Chiesa, quello che è successo ieri con Cambiaso, non sono episodi gravissimi o clamorosi per come si sono manifestati, però indicano un malessere che secondo me non è forse soltanto nei confronti dell'allenatore, ma è anche perché i calciatori si rendono conto che non riescono a fare quello che possono e quello che vogliono e quello che devono fare, e quindi credo.
Perso il contatto anche con Stefano Agresti, proviamo a recuperarlo per il rush finale del nostro microfono aperto. Sono le 14:40, il prossimo appuntamento alle 17 e poi questa sera alle 23 al netto di supplementari ed eventuali tiri di rigore al termine dei regolamentari di Atalanta-Fiorentina. Simone, l'ultimo amico che accogliamo nella nostra diretta pomeridiana, ciao, buon pomeriggio.
Ciao. No, volevo fare una considerazione, io sono tifoso della Juve per l'anno prossimo. Secondo me comunque, cambiando Allegri, che mi sembra veramente ormai finito e strafinito, la squadra praticamente potrebbe già averla, comunque con gli inserimenti di Lusen in difesa, sulla tre quarti, comunque la squadra con un buon allenatore che fa giocare bene potrebbe già avere una buona rosa. Mm-hmm. Ovviamente i vari Alessandro, Locatelli vanno esclusi totalmente. Grazie, ascolto per
l'altro. Ciao Simone, recuperato Stefano Agresti. Stefano, puoi completare il pensiero di prima, e poi questo amico che ci dice che la Juve deve cambiare guida tecnica partendo comunque secondo lui già da una buona base tecnica.
Beh sì, prima dicevo appunto che Allegri manifesta ormai delle difficoltà, anche perché la squadra non riesce a fare quello che può e che vuole. All'ascoltatore che ha chiamato adesso dico che francamente io credo che non siano sufficienti sulle Huijsen a cambiare questa squadra, io credo che occorra molto di più, credo che la squadra in mezzo al campo debba essere quasi rifatta, perché in mezzo al campo la Juventus ha davvero troppa poca qualità per poter pensare di competere con le principali squadre del nostro campionato. Non devo parlare di Champions, la Juventus l'anno prossimo dovrà partecipare anche al Mondiale per Club assieme all'Inter nella prossima estate. Credo che in mezzo al campo la Juventus veramente non sia adeguata. Se penso che nell'Inter, guardandola adesso, Frattesi non gioca quasi mai, l'anno prossimo arriverà anche Zielinski a centrocampo, se questi calciatori li avesse la Juventus penso che giocherebbero 38 partite su 38 proprio senza discussione, e sono due, chiamiamole così, riserve dell'Inter dell'anno prossimo. Io penso che il centrocampo della Juve debba essere davvero rifatto e che sia un elemento dal quale la costruzione della nuova squadra non può prescindere. Poi io credo che con questo centrocampo chiunque sia l'allenatore non potrà fare molto meglio di quello che ha fatto Allegri.
Stefano, grazie e appuntamento a presto su Sportiva, buon lavoro.
Grazie a te, buona giornata a tutti.